Abbiamo in diretta con noi Michele Giorgio.
Allora, eccoci qua con Michele, pronto, ci senti?
Sì, pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Naturalmente con te volevamo un po' affrontare la questione di quello che sta accadendo, dei riflessi in Israele, come anche gli israeliani stanno vivendo questa situazione qui.
Beh sì, adesso io sono rientrato da poco, perché ero in Italia quando Israele ha lanciato il suo attacco contro l'Iran, e ci ho messo non pochi giorni a poter rientrare, perché si passa in realtà per arrivare qui o attraverso la Giordania o attraverso l'Egitto da Sharm el-Sheikh, la penisola del Sinai. Come potete immaginare, i posti sono pochi sugli aerei e soprattutto il costo dei voli è lievitato di 5-6 volte. Questo per dirvi già un aspetto di questa questione, perché molte persone che devono rientrare qui naturalmente trovano grandissima difficoltà, perché gli aeroporti israeliani sono ancora chiusi, in particolare quello di Ben Gurion di Tel Aviv, anche se oggi riaprirà per la prima volta in 10 giorni per permettere alcuni voli da Tel Aviv che andranno in Europa e altre destinazioni per recuperare persone che sono bloccate all'estero, cittadini bloccati all'estero. Ora, venendo alla domanda, la risposta alla domanda precisa che mi avete fatto, diciamo per quello che ho potuto vedere nel poco tempo e soprattutto ascoltare nel poco tempo a disposizione, è chiaro che la mossa fatta da Netanyahu di attaccare a freddo l'Iran e di scatenare questa nuova guerra ha un ampio sostegno in Israele. Leggevo qualche sondaggio che parla di un 70% di israeliani assolutamente favorevole a quello che ha deciso il primo ministro e il suo governo, e naturalmente estremamente contenta di aver visto poi questo bombardamento aereo americano contro le centrali nucleari iraniane. Quindi le cose vanno, secondo molti, nel verso giusto, anche se le risposte iraniane hanno provocato comunque almeno 24 morti e qualche danno. Oggi per esempio hanno interrotto l'elettricità, le centraline elettriche sono rimaste danneggiate nei bombardamenti del sud ad Ashdod, da altre località nel sud del paese. Detto ciò, qual è la preoccupazione degli israeliani, è che può giocare contro anche i piani di Netanyahu la guerra di logoramento, e cioè che questa storia con l'Iran non si concluderà domani o dopodomani, perché l'Iran proclamerà la sua resa perché sono state colpite le sue centrali nucleari, ma che si vada invece ad una guerra a distanza che vedrebbe gli aerei israeliani, cosa che stanno facendo anche in queste ore, continuare a bombardare l'Iran, quindi a colpirlo, e sappiamo che in Iran le vittime, che sono soprattutto civili, sono centinaia e centinaia, e l'altro lato è che l'Iran lanci continuamente magari pochi missili per utilizzarli al meglio, quelli che ancora ha, perché tanti sono stati distrutti o già li ha sparati, missili balistici a lunga gittata, che però tengono sotto pressione Israele, perché è evidente che qui quando suona le sirene c'è l'allarme, tutti vanno nei rifugi, e io per quel poco che ho visto da quando sono rientrato, che poi proprio poco non è, che Gerusalemme, che è la città meno colpita, cioè nel senso che è quella quasi non interessata da questi lanci di missili, quindi le preoccupazioni sono minori. È vero, c'è una vita che sembra scorrere abbastanza relativamente normale, ma in realtà non ci sono poche auto in giro, molti negozi sono chiusi, tante attività sono ferme, i supermercati aprono e non aprono, insomma c'è una situazione dove persino a Gerusalemme, dove non accade quasi nulla, almeno fino ad adesso, c'è questo clima. Figuratevi a Tel Aviv, che è diciamo il bersaglio principale dei lanci di razzi iraniani, ed altre zone, o Haifa, e altre zone che vengono prese più di mira. Quindi la guerra di logoramento potrebbe giocare uno sul piano israeliano di raggiungere una vittoria devastante, immediata e definitiva su Biden, ma dall'altro potrebbe far rimangiare Netanyahu ciò che ha detto ieri sera, cioè che gli obiettivi sono quasi raggiunti, oramai Stati Uniti e Israele viaggiano uno accanto all'altro, e Netanyahu ovviamente ringraziato ancora con grandi parole Trump per aver ordinato questo bombardamento dei 3 impianti nucleari iraniani più importanti, e quindi per Netanyahu le cose stanno andando bene. Potrebbero mettersi però in un altro verso, appunto con questa guerra di settimane che Israele difficilmente riuscirà a spegnere, nonostante ogni giorno annunci di aver distrutto 7 rampe di lancio, 10 di qua, 20 di là. Sta di fatto comunque che gli iraniani si dimostrano sempre in grado di lanciare razzi, e alcuni di questi razzi superano, bucano le difese israeliane e colpiscono obiettivi vari. Gli iraniani dicono di puntare ad obiettivi militari, obiettivi strategici, in giro si vedono in realtà danni ad abitazioni civili in centri abitati. E chiudendo questa risposta, però, tengo anche a precisare che, perché mi è capitato di sentirlo in Italia sulle TV italiane, di leggerlo su qualche giornale italiano, che in pratica queste distruzioni di Israele pareggerebbero quello che Israele ha fatto a Gaza. Io credo che questo paragone non solo sia improponibile ma anche vergognoso, perché in realtà a Gaza è successo e sta succedendo qualcosa davvero che è un'odissea vera e propria per la popolazione palestinese.
Certo, poi a proposito di questo, dalle nostre latitudini, ventriloqui dell'Hasbara continuano a dire appunto che Netanyahu sta vincendo anche dal punto di vista politico, e la situazione di Gaza è stata completamente relegata, come diceva anche Netanyahu, a un fronte secondario, cioè non se ne parla più. Quindi che cosa ci puoi dire su quello che sta accadendo adesso a Gaza, che continuano i massacri con...
Assolutamente, lo stai già dicendo tu, e cioè che a Gaza ogni giorno accade quello che è accaduto da 20 mesi a questa parte, e che si sta di nuovo moltiplicando in queste ultime settimane, soprattutto da quando questa presunta organizzazione umanitaria che si chiama Gaza Humanitarian Foundation, la GHF, che è messa in piedi dagli Stati Uniti e da Israele per distribuire gli aiuti alla popolazione palestinese al posto delle Nazioni Unite, al posto delle ONG umanitarie internazionali, le cose sono peggiorate. La popolazione vive ammassata quasi interamente nel sud del paese, in massa si precipita a cercare di ricevere questi aiuti, cose che avvengono in maniera disordinata, e non potrebbe essere altrimenti, perché il caos, le distruzioni, la devastazione sono enormi. Ma la cosa più grave è che appena un palestinese, almeno questo è quello che abbiamo capito, va fuori da un percorso preciso che è stabilito e nella mente solo dei comandi israeliani, e che la gente talvolta neanche conosce, i soldati israeliani aprono il fuoco. E fino adesso leggevo dei numeri, ieri mi pare o l'altro ieri, che si dice che potrebbero essere stati uccisi sino ad oggi, da quando la GHF ha cominciato a distribuire gli aiuti, 300-400 civili palestinesi che si recavano a ricevere questi generi di prima necessità impacchettati da questa organizzazione. Quindi succede questo, succede che gli ospedali non esistono più a Gaza, il sistema sanitario è crollato, tutto quello che abbiamo conosciuto, e che nel momento in cui stava diventando argomento di discussione nelle case di tutto il mondo e anche in Italia, è cominciata questa guerra, o meglio, c'è stata l'aggressione militare di Israele all'Iran, è scoppiato questo nuovo scontro, e tra i vari effetti collaterali politici di questa storia e di comunicazione c'è anche il fatto che adesso in Italia, a causa dell'avversione dilagante che c'è nei confronti dell'Iran e del suo sistema politico-religioso, quella che è una guerra di aggressione di Israele viene descritta quasi come una guerra di liberazione del popolo iraniano da chi lo dominerebbe. Io credo che sarebbe meglio rendersi conto della complessità della situazione politica, sociale, sotto tutti i livelli dell'Iran. Ci sono dei problemi molto gravi, questo nessuno lo nasconde, l'Iran, in termini di diritti umani, di diritti civili, ma è anche vero che affermare che la Repubblica Islamica non abbia il sostegno di nessuno in Iran è assolutamente non un errore, è proprio una fake news che viene diffusa a scopo unicamente politico.
Sì, poi si parla esplicitamente di cambio di regime, ma le alternative che si propongono sono abbastanza deprimenti. Da una parte si parla addirittura del figlio di Reza Pahlavi, dall'altro del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che sarebbero i vecchi Mujahideen che poi si erano schierati con Hussein, con Saddam Hussein durante la guerra degli anni Ottanta, e non c'è un'opzione democratica dal basso che viene presa in considerazione. Quindi insomma gli iraniani, anche se mai quel regime dovesse cadere, in realtà gli interessi israeliani e americani sono quelli di creare una situazione analoga a quella che c'era stato dopo il colpo di Stato contro Mossadegh nel 1953, cioè l'instaurazione dello Shah.
Ma credo proprio che sia così, ma io non credo che questo regime iraniano, che sembra sull'orlo di crollare, a leggere quello che dichiarano gli israeliani, gli americani e anche i mezzi di informazione, non solo in Occidente, io non credo che sia affatto così debole e che non abbia assolutamente consenso, lo dicevo prima. Poi tra l'altro questi personaggi, come il figlio dello Shah, sono assolutamente soluzioni improbabili, anche perché il figlio dello Shah è considerato da molti iraniani, anche quelli che si oppongono per varie ragioni al sistema instaurato da Khomeini eccetera eccetera, in realtà non gode di alcuna stima, perché è considerato un burattino nelle mani degli americani e nelle mani degli israeliani. È stato qui appena qualche mese fa, credo 3 o 4 mesi fa, è stato in visita in Israele e gli israeliani lo hanno naturalmente indicato come una possibile alternativa, ma tutti sanno che questo non è possibile. Mi ricordo un personaggio che c'era nel 2003 e negli anni precedenti, che viveva negli Stati Uniti, un iracheno di cui, per la verità, ahimè, mi dispiace
non ricordo il nome.
Ahmad qualcosa, che era considerato, veniva ogni tanto presentato come l'alternativa a Saddam Hussein. Beh, poi Saddam Hussein è stato buttato giù con la forza, abbiamo visto cosa è accaduto, ma quel personaggio non è mai diventato nessuno, proprio perché sono nomi che vengono fatti in Occidente ma che non possono avere nessuna presa, perché sono oramai lontani. E così anche il figlio dello Shah dalla realtà sociale, da quello che vuole la gente in Iran. Quindi direi di non badare troppo a queste soluzioni, di guardare invece con più attenzione a qual è la situazione reale sul terreno in Iran. E sarebbe bello, diciamolo, se i mezzi di informazione mainstream in Italia, invece di riferire solo dichiarazioni propagandistiche, cercassero di dare un'informazione più precisa, obiettiva naturalmente, su quello che si pensa e si dice in Iran.
Sì, anche perché poi questo attacco, sicuramente, anche se in Iran c'è un'opposizione variegata e diffusa, avrà molto probabilmente, considerando anche la storia millenaria dell'Iran, rafforzato insomma la presa nazionalista insomma degli iraniani.
Assolutamente, è proprio questo il punto. Cioè, spesso gli oppositori iraniani non sono amici degli Stati Uniti o addirittura di Israele, perché Israele ogni tanto presenta, dice di collaborare con gruppi iraniani. Credo che ci sia anche una televisione che in Occidente viene citata molto spesso, Iran International, non vorrei confondermi adesso, che è una televisione di esuli iraniani che lavorano con l'Occidente eccetera, ma queste organizzazioni, questi gruppi, questi mezzi di informazione non necessariamente sono considerati, riconosciuti dal popolo iraniano. Quindi spesso, molto spesso, anche chi si oppone alla Repubblica Islamica per ragioni assolutamente politiche, perché un iraniano ha il diritto di accettare o non accettare un sistema politico, ma questo non significa che poi sia un collaborazionista o una spia dei nemici del suo paese, di chi sta distruggendo il suo paese. Ecco perché c'è una narrazione di quello che accade che è assolutamente fuorviante e che tende a rappresentare gli iraniani come tutti in attesa del crollo della Repubblica Islamica e di buttarsi tra le braccia del meraviglioso Occidente.
Certo. Bene, Michele, io ti ringrazio insomma del tuo contributo, nonostante insomma il collegamento fortunoso. Grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao, grazie.